L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, in quella che noi abbiamo come prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6 e 10, il versetto 6 dice queste parole. Non è questo il testo che esporrò, ma voglio partire da qui. Riferendosi alla storia del popolo di Israele dell'antichità, dice: queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, perché non diventiate idolatri, come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette a mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, e perirono colpiti dal distruttore. Queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi, in questi versetti, l'Apostolo Paolo afferma che le vicende che riguardarono il popolo di Israele dell'antichità hanno un valore didattico, hanno un valore educativo, costituiscono un esempio, e quindi per noi che viviamo in questa fase della storia della redenzione, e hanno lo scopo di istruirci ed esortarci affinché non commettiamo gli stessi peccati che quel popolo commise e mediante i quali oltraggiò il Signore, peccati che li privarono di grandi privilegi, che distrussero il loro benessere, che attirarono su di loro dei grandi giudizi. Sebbene spesse volte venga trascurata la storia, e in particolar modo la storia della redenzione riportata nella Scrittura, per noi è preziosa. Noi viviamo in queste ultime fasi della storia della redenzione. Qua l'Apostolo dice: nella fase conclusiva delle epoche, negli ultimi tempi, quelli che precedono il ritorno del Messia e la definitiva instaurazione del suo regno eterno. E storia e profezia nella Scrittura si intrecciano, ed è la profezia letta e compresa nel suo contesto storico che ci fornisce la rivelazione del modo di agire di Dio, che ci dirige e che ci fa comprendere cosa Egli vuole che noi facciamo. Io trovo che il libro di Ageo in particolare sia adatto alla condizione, possa parlare ad un popolo, ad una chiesa che ha conosciuto la liberazione divina e che è proiettata verso un impegno di testimonianza e di missione in questo mondo, ma che, come tutte le chiese, continua ad essere afflitta da varie infermità e tentata da svariati mali, tra cui quelli dell'egoismo, della secolarizzazione, di una certa miopia, che producono scetticismo, immobilismo, che uccidono la speranza. Il libro del profeta Ageo credo che sia particolarmente adatto per la chiesa di Caltanissetta in questo momento storico, ma mi spingo oltre e credo che sia particolarmente adatto, credo, per una buona porzione della chiesa cristiana che vive in questo tempo. E la mia preghiera è stata ed è che i semplici insegnamenti che trarremo da questo libro, le riflessioni che ne seguiranno, possano giovare a ciascuno di noi per tornare a vedere meglio chi è il nostro Dio e cosa Egli vuole da noi. Questa è la cosa, questa è importante, qui c'è tutta il senso della rivelazione cristiana, la ragione per la quale noi abbiamo ricevuto la Bibbia. Dio nella Scrittura ci fa conoscere chi Egli è, ci fa conoscere la Sua volontà e ci fa sapere come noi possiamo servirlo, adorarlo, come possiamo celebrarlo, come possiamo vivere per la sua gloria, è quello che lui desidera che noi facciamo. Quindi credo che questo libro in particolare possa parlare moltissimo al nostro cuore. Potremmo fare un esame di coscienza, come si dice, cioè esaminare noi stessi per comprendere dove siamo, cosa stiamo facendo, e tornare, se qualcuno di noi si è sviato da ciò, a incanalare tutte le proprie energie allo scopo di compiere quelle opere durevoli, accumulare tesori in cielo per l'eternità. Ricordiamoci, fratelli, Gesù ha detto che tutto quello che noi cerchiamo di accumulare su questa terra un giorno lo perderemo. Fatevi tesori in cielo, Gesù ha detto, dove ladri non rubano, dove la ruggine non attacca, dove le tarme non distruggono. Fatevi tesori in cielo. E credo che il libro di Ageo in particolare ci dia questa lezione. Allora vogliamo leggere dal libro del profeta Ageo, Ageo, Zaccaria, Malachia, quindi è il terz'ultimo libro dell'Antico Testamento, un brevissimo libro, soltanto due capitoli, ma noi leggeremo questa sera fino al versetto 11 del primo capitolo. Ageo, capitolo 1. Versetti da 1 a 11. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta, avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite ma non c'è chi si scaldi, chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa e io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto, ed ecco c'è poco, ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Ci fermiamo qui, fin qui la lettura della parola del Signore. È bene che inquadriamo un momento queste parole e questa profezia nel contesto storico, nel momento in cui vennero pronunciate. Il 538 avanti Cristo era stato l'anno in cui il famoso editto di Ciro, del re persiano, dell'imperatore persiano Ciro, aveva permesso il ritorno in patria, cioè a Gerusalemme, nella Giudea, di 50.000 persone tra giudei e schiavi. Quanti hanno un po' di familiarità con la storia del popolo di Israele sanno che dopo aver ottenuto la terra promessa, a causa dei loro continui sviamenti, a un certo punto il Signore li ha fatti andare via, li ha fatti deportare prima dal regno del nord di Israele e poi anche dal regno del sud, Giuda e Beniamino. E ricorderete che abbiamo letto leggendo i libri di Ezechiele, parte del libro di Geremia o anche il libro di Daniele, che c'è stato un periodo in cui il popolo di Israele si trovò a Babilonia, in questa capitale di un regno pagano, dispersi in questo vasto impero, in mezzo a grandi difficoltà, lontani dalla propria terra, lontani dal tempio che era stato distrutto perché il re Nabucodonosor, invadendo Gerusalemme, l'aveva praticamente rasa al suolo, le mura, le case, il tempio. E quella deportazione fu anche un attentato alla distruzione dello stesso popolo di Israele. Sarebbero potuti scomparire dalla faccia della terra, ma Dio non lo permise perché aveva un piano di redenzione attraverso i discendenti di Abramo. Il Signore aveva promesso che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Quindi la stirpe di Abramo, quella naturale, non poteva venir meno, perché attraverso la stirpe naturale doveva sorgere un popolo che avrebbe conosciuto la benedizione di Dio. E allora Israele rimase per 70 anni circa nell'impero babilonese, che poi venne conquistato da un altro grande impero dei Medi e dei Persiani. E se conoscete un po' la storia, anche i Salmi, conosciamo e sappiamo di quanta nostalgia ci fosse tra gli israeliti, che si ricordavano della loro terra, del tempio, dell'adorazione di Dio, e vivevano in terra straniera. Ma il Signore, nella sua benignità, adempiendo le profezie e muovendo il cuore di questo imperatore, l'imperatore persiano Ciro, nel 538 fece sì che venisse emanato un editto mediante il quale gli israeliti potevano tornare a Gerusalemme, ripopolarla, ricostruirla, ricostruire il Tempio e poi ad altre varie ondate anche le case e le mura. Anche il libro di Esdra e Neemia ci parlano di questo periodo e di questo momento. Ma se leggiamo le varie fasi della ricostruzione, per esempio leggendo il libro di Esdra, comprendiamo che a un momento di grande entusiasmo in cui il lavoro iniziò, seguirono delle difficoltà, i nemici cominciarono a minacciare e ci furono varie difficoltà, in particolar modo intorno al 536 avanti Cristo, cioè soltanto 2 anni dopo, i lavori della ricostruzione del Tempio vennero fermati. Ci fu una lettera in cui venivano denunciati questi israeliti, e il lavoro finì praticamente. I capitoli 4 e 5 di Esdra si parla proprio di questo: era stato imposto un fermo che sembrava essere temporaneo, ma invece che durare pochi mesi o soltanto qualche anno, durò perlomeno 16 anni. I commentatori non sono, gli storici non sono concordi, alcuni dicono 16 anni, altri 20, altri addirittura anche di più, ma sicuramente tra il 536 avanti Cristo e il 520 avanti Cristo i lavori si fermarono. E in quegli anni cosa accadde? Cosa stava succedendo a Gerusalemme? Beh, in quegli anni il popolo costruì le proprie case e trascurò i lavori del Tempio, fino a quando, e di questo leggiamo in Esdra al capitolo 5 dal versetto 1 in poi, il Signore non parlò e non suscitò questi due profeti, Aggeo e Zaccaria, che nel nome del Signore esortarono il popolo a riprendere il lavoro per l'edificazione del Tempio. Il libro del profeta Aggeo ha una struttura piuttosto semplice da comprendersi. Potete leggerlo magari domattina quando vi svegliate, nelle vostre devozioni private. Ci sono praticamente 6 messaggi. Il primo messaggio lo abbiamo letto nei primi 2 versetti del primo capitolo. È un messaggio che il Signore rivolge a Zorobabele e a Giosuè. E poi c'è un messaggio dal versetto 3 in poi fino al versetto 11 che è un messaggio al popolo, poi c'è un messaggio ai lavoratori, poi c'è un messaggio ai conduttori del popolo, poi ai sacerdoti e infine un ultimo messaggio rivolto in particolar modo a Zorobabele riguardo alla riedificazione non di quel tempio materiale ma di un tempio che sarebbe stato costruito dal re Messia. Non arriveremo fin lì, ci fermeremo soltanto a, probabilmente alla fine del primo capitolo, però intanto quello che questa sera voglio dirvi, ed è qui che mi concentrerò nel tempo che mi rimane, diciamo un'altra mezz'oretta, non voglio trattenervi molto, è questo il contenuto del primo messaggio. Questa sera esamineremo il primo messaggio, cioè quello che Dio disse ad Ageo affinché lo comunicasse a Zorobabel e a Giosuè. Rileggo questi primi due versetti perché è proprio qui che è contenuto. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo, dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. E poi c'è un altro messaggio, ma quello non era rivolto a Zorobabele e a Giosuè, ma era poi rivolto al popolo. Allora, noi probabilmente ci possiamo anche scandalizzare, no, del fatto che fosse passato tanto tempo senza che si facesse nulla per la costruzione del Tempio. Noi a Caltanissetta stiamo costruendo un locale di culto, no? Immaginatevi se a un certo punto, che so, una denuncia da parte dei vicini o una ispezione particolarmente pelosa da parte di qualche autorità fermasse i lavori e non si facesse nulla, non per uno, per due, per tre, ma per 16 anni o addirittura di più. Guardate che 16 anni è proprio una generazione, insomma. Quelli che oggi hanno 10 anni, tra 16 anni ne avranno 26, saranno magari già che belle che laureati, sposati e partiti. E quindi potrebbe darsi che riflettendo noi ci scandalizziamo che per 16 anni il popolo, che era colpevole, come vedremo, del biasimo da parte del Signore, non avesse fatto proprio nulla. E in realtà il biasimo di Dio per questo fermo di lavori è rivolto al popolo. Ma vorrei fare una domanda. Se il popolo era da biasimare, che dovremmo dire noi degli stessi profeti, di Ageo, di Zaccaria, di Zorobabele, che era un governatore, e di Giosuè, il sommo sacerdote? Ora, non intendo forzare la mano né imporre alcuna spiegazione che non sia chiaramente, precisamente insegnata dal testo. Cioè, non voglio dire che queste persone avessero una qualche responsabilità, non lo leggiamo nel testo della profezia, ma vogliamo porci delle domande. La prima domanda è: che cosa avevano fatto costoro, Ageo, Zaccaria, Zorobabele, Giosuè, in questi 16 anni? Si dice che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, e noi non vogliamo fare peccato, non vogliamo attribuire, vi dicevo, peccati a questi uomini, certamente, ma vogliamo pensare il meglio di Zorobabele, di Ageo, di Zaccaria, di Giosuè, cioè dei conduttori del popolo, di uomini che avevano una vocazione anche profetica nel popolo di Israele. Vogliamo pensare il meglio. E che cosa possiamo pensare il meglio? Pensando il meglio, che i profeti, il governatore, il sommo sacerdote, in questi 16 anni si siano dedicati diligentemente, devotamente, onestamente e puntualmente al loro lavoro, alla loro routine, e che in questi anni abbiano svolto il loro dovere senza venir meno in nessuno dei punti delle cose che venivano loro richieste. Giosuè, il sommo sacerdote, si dedicava al servizio, per quanto ci fosse soltanto l'altare, non c'era il tempio. Zorobabele era leale e onesto nell'amministrazione e nell'esercitare il compito di governatore, e allo stesso modo i profeti Zaccaria ed Ageo avranno sicuramente servito il Dio saranno dedicati alle loro occupazioni nel miglior modo possibile, magari con una punta di rammarico, una sorta di nostalgia, di latente desiderio di vedere le cose cambiare, ma tutto sommato con una certa rassegnazione, con una certa miopia. Possiamo immaginare i loro discorsi, magari quando stavano insieme ne parlavano: oh, se il Tempio fosse ricostruito, oh, se il Signore ci desse la forza di poterlo fare. Magari pregavano in questo senso, ma niente più di questo si era fatto, o perlomeno noi non lo sappiamo. Quindi erano persone dedicate al loro dovere, ma diremmo niente di più. E poi voglio insinuare un dubbio nella vostra mente, e spero che comprenderete che sia anche legittimo questo dubbio, cioè che non è una fantasia mia, ma che la Scrittura ci imponga di riflettere in questo senso. Non vi era proprio nulla da biasimare in loro. Se leggiamo il libro del profeta Zaccaria, che profetizzò insieme ad Ageo, a un certo punto, al capitolo 3 del libro del profeta Zaccaria, si parla di questa visione che Zaccaria ebbe del sommo sacerdote Giosuè. E questo sommo sacerdote Giosuè lo vide Zaccaria in questo modo, lo vide coperto di abiti sudici. L'angelo, leggo dal versetto 1 del capitolo 3 di Zaccaria: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: disgridi il Signore, Satana, disgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. E l'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. E quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Cosa voglio dire, fratelli? Voglio dire che per quanto questi uomini, Zorobabele, Giosuè e i profeti, fossero santi uomini di Dio, non possiamo dire che non ci fosse nulla da biasimare in loro. Erano dei peccatori, come ciascuno di noi lo è, e avevano bisogno sicuramente della purificazione, del perdono, della trasformazione. Cioè, non dobbiamo pensare che ci siano delle categorie nell'ambito o dei gruppi di persone nell'ambito della Chiesa, del popolo di Dio, che siano impeccabili e privi di macchia. Ma quest'uomo, Giosuè, è stato dal Signore purificato, e noi diremmo oggi con un termine del Nuovo Testamento giustificato. Quindi, allora, per quale ragione, questa è l'ultima domanda riguardo a questo, per quale ragione allora la parola di Dio viene rivolta ad Ageo e quindi anche al profeta Zaccaria, ma in particolar modo affinché parlasse a Zorobabele e a Giosuè? Bene, credo che la risposta sia questa, che il Signore parla a questi uomini che avevano un ruolo di governo e di istruzione nel popolo di Israele, perché Dio usa degli uomini per risvegliare altri uomini. Cioè, l'opera che Dio compie per il bene degli uomini, del suo popolo, è usando altri uomini. Perché un grande popolo può essere mosso anche da poche persone. Molte volte noi ci piangiamo addosso e diciamo, ma in fondo siamo pochi e i bisogni sono tanti e le persone che hanno bisogno di conoscere la grazia sono tante e la Chiesa si trova in questo stato e questa è la condizione generale del popolo evangelico e ci sono questi problemi e ci sono... E pensiamo che non ci sia nulla da fare o poco da fare, in fondo cosa possiamo fare? Noi non siamo una grande chiesa, noi non siamo un gran numero di persone, ma questo messaggio che il Signore dà ad Ageo affinché parlasse a due persone, Zorobabele e Giosuè, ci insegna che un grande popolo, 50.000 persone, che sicuramente in quei 16 anni saranno diventati un bel po' di più, perché insomma gli israeliti si davano da fare, insomma, poteva essere mosso da poche persone. Dio crede nella leadership, cioè Dio forma degli uomini che si mettono davanti ad altri uomini perché l'opera sua possa crescere. E la mia domanda è proprio questa: tra di noi, se c'è qualcuno che ha una maggiore consapevolezza teologica, una maggiore comprensione della verità, non sarà forse che il Signore ci chiama, magari in questi giorni o in questi mesi, a prendere una posizione e ad assumere su di noi la responsabilità che quello che Dio ci ha concesso di comprendere, quello che in noi è stato acceso come una piccola fiammella, deve andare anche ad altri per accendere altri cuori, affinché altri possano conoscere questa opera divina, questo Vangelo, e possano conoscere la verità che li rende liberi e che li rende santi. Dobbiamo comprendere che Dio crede nella leadership di uomini che Egli stesso chiama e apparta. E guardate che cosa succede, chiama questi tre uomini, Ageo, Zorobabele, Giosuè, perché la leadership non è mai qualcosa che viene fatta da soli, cioè c'è tanto protagonismo e soggettivismo oggi nel nostro tempo. Pastori che vogliono fare i dominatori e che si circondano, perdonatemi se mi permetto questa critica, di tanti zeri, come diceva, la conoscete la famosa poesia di Trilussa, in cui l'uno diceva allo zero, ma tu che cosa sei? Tu non sei niente, sei una cosa vuota, inconcludente. E lo zero gli risponde, sì è vero, però succede che se, diceva l'uno, sai che cosa succede? Se io mi metto a capofila di sei zeri come te, io divento un milione. E aggiungeva Trilussa a commento, così accade dei dittatori. Tanto più aumentano di forza e di potere, quanto più si circondano di zeri che gli stanno attorno. E questo è qualcosa che è assolutamente contrario al principio della Scrittura. Perché il principio della Scrittura ci insegna che la leadership, la conduzione è plurale. Dio chiama ed equipaggia uomini rivestendoli e fornendoli dei doni affinché insieme, in modo solidale e nell'unità, possano portare avanti la sua opera. Quindi il Signore si rivolge a Zorobabele, si rivolge a Giosuè, perché aveva un compito da affidare loro. E qual era il problema? Li chiama e mette dinanzi a loro esattamente qual era il problema del popolo. Qual era il problema? Il problema era duplice. Era doppio. Da una parte, e devo dire che era doppio, il primo era grave, ma il secondo era ancora più grave del primo. Il primo problema era questo: i lavori del Tempio erano fermi, e questo era grave perché la ragione stessa per cui il Signore aveva favorito il rientro del popolo a Gerusalemme era proprio quella di ricostruire il Tempio affinché l'adorazione di Dio fosse debitamente ripristinata e celebrata in modo onorevole. Non li aveva fatti tornare semplicemente affinché si godessero della bellezza e della comodità del luogo. Anche il Signore non li aveva mandati lì a Gerusalemme semplicemente per liberarli dall'oppressione babilonese o persiana affinché se la spassassero. In altri termini, c'è l'idea oggi, e oggi proprio leggevo un articolo in questo tenore, che il Signore ci salva, ci dà la sua benedizione affinché noi siamo felici, che lo scopo della nostra salvezza è la nostra felicità. Ma non è assolutamente questo. Anche i nostri bambini che imparano il catechismo, dalla prima domanda, sanno qual è lo scopo primario della vita dell'uomo. Lo scopo primario della vita dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Lo scopo per il quale il Signore aveva liberato il popolo dalla schiavitù, da una nuova schiavitù che si era instaurata, per portarli la prima volta dall'Egitto, la seconda volta da Babilonia e dai persiani, per portarli nella loro terra, a Gerusalemme, non era affinché potessero spassarsela, era affinché lo adorassero come lui aveva stabilito. E noi abbiamo tanti scopi, certamente, cioè, noi non esistiamo soltanto per adorare Dio. Io credo che quando un padre di famiglia, ce ne sono tanti tra di noi, si alzano al mattino dal loro letto, alcuni molto presto, altri un po' più tardi, dipende dal lavoro, per uscire di casa e andare al loro lavoro, hanno in mente tante cose. Uno degli scopi è portare avanti la loro famiglia, ed è onorevole, perché la Scrittura dice che chi non bada alla propria famiglia è peggio dell'infedele e ha rinnegato la fede. Ma questo è uno scopo, e ne abbiamo tanti altri per i quali noi facciamo tante cose, ma ricordiamoci, se possiamo avere tanti scopi onorevoli nel condurre la nostra vita, ce n'è uno che prima di tutti gli altri deve essere davanti nella nostra mente, davanti ai nostri occhi, ed è quello di onorare e glorificare Dio. E noi possiamo farlo in qualunque cosa facciamo, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate ogni cosa alla gloria di Dio. Glorificare Dio non è soltanto stare in chiesa, prendere appunti, ascoltare la predicazione o predicare, ma in ogni cosa noi possiamo glorificare Dio e in ogni cosa dobbiamo glorificare Dio, lavorando nelle nostre vocazioni. Ma questo è lo scopo primario e questo era quello che il popolo aveva cessato di fare, dimenticandosi della costruzione del Tempio, lasciando che il Tempio rimanesse nella rovina in qualche modo, o comunque incompiuto, aveva tralasciato lo scopo primario e aveva sostituito a questo scopo primario altri scopi. Vivevano per loro stessi. Si erano costruiti, certamente lavoravano, seminavano, costruivano le case, addirittura se le abbellivano, erano rivestite di cedro, le loro case erano diventate molto più che decorose, erano diventate probabilmente anche lussuose, e intanto quello che doveva stare al primo posto era stato messo dietro. Questo era il primo grave errore, gravissimo, perché questa è l'essenza dell'idolatria, che non è andare dietro alle statue. L'essenza dell'idolatria è sostituire ciò che è primario nella nostra vita con ciò che è secondario, al posto di Dio qualcos'altro, generalmente al posto di Dio noi stessi. E che cosa ci può essere di peggio? Vi ho detto che erano due i problemi. Questo era il primo e il secondo è peggiore del primo. Cosa ci può essere di peggio? C'era qualcosa addirittura di peggiore. Ed era questo. Il popolo utilizzava abusivamente la conoscenza che aveva di Dio per giustificare il proprio peccato. Lo ripeto. Il primo male era che avevano sostituito Dio. Ma il secondo male era che utilizzava abusivamente la conoscenza che aveva di Dio per giustificare il proprio peccato. Quali erano le cause dell'inattività nel servizio del Signore? Nel leggere il resto del capitolo col quale ci confronteremo domattina si comprende che si trattava di pigrizia, di egoismo, di disinteresse, di altri peccati, ma queste sono le cause dell'inattività e della mancanza di un vero progresso nell'opera di Dio. Ma al versetto 2, proprio nel messaggio di Ageo a Zorobabele e a Giosuè, il Signore riferisce una frase che veniva ripetuta dal popolo. Qual era? Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. E tutto il resto del libro dimostra che non era così, che queste parole erano false e che derivavano prima di tutto da una abusiva applicazione della dottrina della sovranità di Dio. La sovranità di Dio è una dottrina che il popolo del Signore, alla quale il popolo del Signore ha sempre creduto, non è stata scoperta né da Paolo, né da Agostino, né da Calvino, né dai puritani, eccetera. È sempre, il popolo di Dio si è sempre dovuto confrontare con il fatto che siccome Dio è Dio, Lui è sovrano su tutte le cose. Se non, così non fosse, Dio non sarebbe Dio. E che ci sia un tempo per ogni cosa, è vero. E che noi non costringeremo mai Dio a fare ciò che Egli non ha determinato di fare e viceversa, è vero. Ma come in questo caso non è raro trovare persone che si fanno scudo di queste verità per non fare ciò che dovrebbero fare e per fare ciò che non dovrebbero fare. Queste persone dicevano, no, noi non lo costruiamo il Tempio perché ancora non è arrivato il momento, non è la volontà di Dio che il Tempio sia costruito adesso. E siccome quando Dio vuole una cosa, quella cosa si fa, questo non è il tempo. Ci sono delle difficoltà, probabilmente, e quindi non è il tempo. Nel 1700 c'era un gruppo di credenti, tra i quali c'era un ciabattino che si chiamava William Carey. E questo ciabattino aveva la passione della geografia, studiava il mondo e le popolazioni e le civiltà. E quest'uomo aveva anche un cuore che è stato rivolto all'annuncio del Vangelo, alle popolazioni che erano lontane, nel paganesimo, nell'India. E quando lui cominciava a condividere questa idea della necessità di andare a predicare il Vangelo alle regioni lontane della terra e ai pagani, gli dicevano, ma il Signore quelli che ha stabilito di salvare li salverà. E lui non era d'accordo, e per la grazia di Dio e con tanta perseveranza riuscì a muovere un gruppo di chiese facendo loro comprendere che il Signore quelli che vuole salvare li salverà mediante la nostra predicazione del Vangelo. E che se il Vangelo non viene predicato le persone non vengono salvate. E questo era un altro esempio di un uso abusivo di una dottrina che è biblica. Non è questo il tempo di costruire il Tempio, non è ancora venuto, ci sono delle difficoltà. Probabilmente un'altra delle ragioni per le quali il popolo si esprimeva in questo modo era da una pretesa conoscenza dei decreti di Dio. Chissà. Forse c'era tra di loro quello che c'è sempre stato, purtroppo, in mezzo al popolo di Dio, del falso profetismo, persone che si alzavano e dicevano così dice il Signore, bla 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 bla, non è ancora il tempo. Ed era diventata una sorta di mantra che veniva ripetuta. L'ha detto fratello Tizio, l'ha detto sorella Caio, non è ancora il tempo. Oppure intuizioni, magari no, ma sapete, siccome le cose stanno in questo modo vuol dire che i tempi non sono maturi. Oppure letture scorrette della dottrina della provvidenza di Dio. Alcuni di noi pensano che quando c'è un impedimento vuol dire che ci dobbiamo stare fermi. E ne fanno una dottrina di tutto questo. Io vi dico che è assolutamente contrario a quello che ci dice la Scrittura riguardo alla guida di Dio. L'Apostolo Paolo, alla fine della lettera ai Corinzi, dice: io rimarrò a Efeso fino a Pentecoste, perché qui una grande porta di servizio, di opportunità mi è aperta e ci sono molti nemici. Cioè la presenza dei nemici ad Efeso era per Paolo la ragione per la quale lui continuava a rimanere lì, piuttosto che le difficoltà portarlo lontano da quella città e da quell'ambito di servizio. No, non sono le difficoltà che ci indicano che non è il tempo. E quello che noi dobbiamo fare piuttosto è che combattere contro il male in ogni sua forma ed insistere in ogni modo. E vorrei aggiungere, ho veramente concluso, prima di dare due o tre parole di applicazione, che questa è una delle ragioni per le quali una Chiesa che vuole progredire deve preoccuparsi di avere dei giovani nella leadership, cioè tra i conduttori. Ed è importante che che giovani entrino nella conduzione della Chiesa, perché spesso coraggio ed esperienza si trovano in conflitto. Io mi rendo conto che quello che ho fatto a 30 anni probabilmente oggi non lo farei. Non perché credo di avere sbagliato a 30 anni nel farlo, ma perché oggi, con l'esperienza che ho, probabilmente comincerei a valutare, a fare troppi pensieri riguardo a che succederà e che cosa ne verrà fuori, e la famiglia, ma quello che è accaduto quando avevo 30 anni, che credo sia stato la volontà di Dio, l'ho fatto perché nella gioventù, quando si è più giovani, si ha anche una maggiore dose di coraggio che è necessario per il cambiamento, che nei sessantenni a volte, o probabilmente anche in alcuni cinquantenni, questo viene a mancare. Perciò, cosa dobbiamo fare adesso? Davanti alle cose che abbiamo appena letto, io credo che abbiamo un dovere preciso questa sera. Come popolo di Dio, abbiamo il dovere di pregare. Infatti concluderò adesso il mio intervento e desidererei che da più parti tra voi si elevassero delle preghiere al Signore. La prima è questa: vogliamo pregare per i conduttori e per una leadership nella Chiesa che si rinnovi con uomini umili, competenti, coraggiosi, capaci di pensare in modo santo e devoto e che siano uomini ripieni dello Spirito Santo. Queste sono parole che avrei detto alla mia Chiesa, no? E che dico in particolar modo ai membri della mia Chiesa, ma valgono per tutti quanti. Io ho 50 anni, ancora credo che per la grazia di Dio, se il Signore mi mantiene la salute come me l'ha concessa fino a questo momento, ci saranno almeno 20 e più anni di attività nel servizio cristiano. Però non mi sogno neanche un istante di fare l'uomo solo al comando, e non guardando al futuro, ai miei prossimi 10-15 anni, non sto pensando che devono essere identici ai 10 o ai 15 che sono già trascorsi. E questo dovrebbe essere il pensiero sempre di una conduzione responsabile. Dobbiamo pregare per i conduttori delle chiese, affinché i conduttori si rinnovino con uomini che abbiano le caratteristiche spirituali dell'umiltà, della competenza, del coraggio, capaci di pensare con la propria testa, ma in modo santo, devoto, e che siano uomini ripieni di Spirito Santo, e che accanto a questi uomini ci siano donne anche devote, in questo senso, che magari non occuperanno il posto della leadership nella comunità, ma saranno un sostegno, un aiuto, un incoraggiamento, e avranno degli ambiti di servizio che sono quelli stabiliti dalla parola di Dio, per le quali saranno preziose. Preghiamo per una conduzione della Chiesa che sia veramente santa, devota, fedele alla Scrittura e visionaria, non nel senso, no, delle visioni strampalate, ma che abbia la visione di raggiungere persone di ogni tipo, di ogni categoria. La nostra Chiesa ha uno scopo, quello di non essere un bosco, ma una foresta. Sapete che differenza c'è tra un bosco e una foresta? Un bosco è composto da alberi tutti della stessa specie, una foresta invece è composta da alberi di una grande varietà, di biodiversità, come si dice. E infatti lo scopo della Chiesa è quello che ci siano bianchi, neri, persone di ogni razza, di ogni tribù, di ogni lingua, persone di ogni categoria. Non devono essere disprezzati i poveri, non devono essere tenuti lontani i ricchi, non devono essere disprezzati gli ignoranti e nemmeno onorati in modo idolatra quelli che sono più colti. Tutti devono stare insieme nel corpo di Cristo, per ciascuno c'è un ruolo. Preghiamo per una leadership che sia in questo senso anche visionaria e che sia plurale, solidale e unita. Preghiamo anche per la ripresa dei lavori. E ovviamente qui non mi riferisco semplicemente alla ripresa dei lavori del nostro locale di culto o di questo luogo, che il Signore possa benedirlo per renderlo sempre più utile e utilizzabile per il popolo di Dio, ma sto parlando per una vera nuova evangelizzazione, fatta con coraggio, con metodo, con fedeltà, con competenza, con sacrificio, generosamente, affinché i nemici siano frustrati. Fratelli, io desidero che comprendiate che sono davanti a noi delle sfide che sono tremende. Una viene da destra, l'altra viene da sinistra, ma ce ne sono anche di quelli che vengono dal nord e da quelli che vengono dal sud. E sto parlando, per esempio, dell'attacco che la Chiesa evangelica sta subendo da parte del cattolicesimo romano. Avete saputo che perfino al Sinodo Valdese il Papa ha mandato un messaggio, e mi diceva Francesco l'altro ieri, addirittura affidandolo alla protezione di Maria. Io non so come quei valdesi non si siano alzati e non gliel'abbiano ritirato indietro quel messaggio, cioè come non abbiano avuto almeno un moto d'orgoglio, fratelli. Ma non solo, abbiamo sentito del Papa che va a visitare chiese pentecostali ed evangelici, e c'è un movimento che tende ad accorpare e a fagocitare ampie fette del protestantesimo. Sembra che Papa Francesco abbia amore per tutti quanti, compresi quelli che erano stati discriminati nel passato, divorziati, omosessuali. Gli unici che odia sono i riformati. E noi siamo grati di questo. No, ma davvero, Davvero è così. Ha scritto un libro dove parlava proprio di questo, no? Riguardo alla teologia riformata. Noi però non abbiamo solo la sfida di questo nuovo ecumenismo, questo attacco che viene da parte di Roma, ma ci sono le sfide, e io credo che dovremmo essere proprio ciechi per non vederlo, che vengono dall'Islam. E questo è davvero un attacco violento che rischia di distruggere il cristianesimo in certe parti della terra e di imporre il terrore nei confronti dei cristiani, che devono avere il coraggio di stare in piedi e di sollevarsi e combattere per Cristo. La secolarizzazione, il consumismo, e tanti altri attacchi che vengono da tutti i lati. Dobbiamo avere la consapevolezza che ci troviamo in una guerra. Fratelli, siamo in guerra. Quando l'Apostolo Paolo parla della vita cristiana, la descrive come un soldato che si deve rivestire della completa armatura di Cristo. E quindi preghiamo per la ripresa dei lavori, un nuovo atto di coraggio da parte dei credenti verso una nuova, vera, nuova evangelizzazione. E impariamo non solo dalla dottrina, ma impariamo anche ad applicare la dottrina, non in modo abusivo, ma in modo corretto, in modo intimo e in modo profondo. Questo popolo di Israele, che aveva la conoscenza della teologia della sovranità di Dio, la utilizzava male. Possa questo mai avvenire con noi, che la vogliamo maneggiare la scrittura con grande cura e con grande timore di Dio. Io ho concluso. Vogliamo rivolgerci al Signore in preghiera e chiederei a tutti quelli che lo desiderano tra di voi di elevare delle preghiere secondo le direttive che vi ho dato, ma anche come Dio vi guiderà.